Ogni volta che ci incontriamo, le cose che diciamo di sovente, come va? Come stai? Ma se uno vi chiedesse, come va la vita cristiana, la tua vita cristiana, cosa rispondereste? Cosa vi fa pensare questa domanda? Credo che subito voi dite, ma tutto bene, perché ci sono i fratelli, perché abbiamo la possibilità di leggere la Bibbia, perché tante cose positive. Però se la discussione comincia a prendere un po', oppure si parla un po' più profondamente, viene fuori sempre qualche ma se fosse questo, fosse in questo modo o in quest'altro, sarebbe meglio. E sicuramente nel vostro intimo vi è anche passata l'idea che se vivessi il tempo di Gesù, le cose sarebbero andate in maniera diversa. Vero? Avete accarezzato questa idea? Magari leggendo i Vangeli, diciamo, che bella situazione, guarda qui questo problema, come è stato risolto brillantemente, e qui invece è sempre difficile. Pensato anche se avessi avuto un problema, avrei chiamato proprio Gesù e avrei chiesto proprio di venire a risolvere il mio problema. Oppure non tanto incomodando Gesù, anche soltanto sfiorandolo, ma mentre magari passava per le vie di qualche città. E addirittura se avesse avuto anche bisogno di consigli importanti, saresti anche andato da lui. Ed egli certamente non ti avrebbe respinto, perché 5 minuti del suo tempo prezioso te lo avrebbe dato. Ci sono molti esempi, no? Se voi vi ricordate, per esempio, il giovane ricco. Lo incontra per caso Gesù mentre lui stava andando da villaggio a villaggio e lui gli dice, Maestro buono, che devo fare ancora per essere perfetto e entrare nel regno di Dio? Il Signore gli dà il consiglio. E il consiglio che viene dato viene accettato? No. Ma c'è anche un altro frangente in cui il Signore spiega anche il gran comandamento. E una persona si avvicina a lui e gli dice, cosa devo fare per ereditare il regno dei cieli? Il Signore che cosa gli dice? Hai letto tu? No, nella legge, cosa dice la legge? Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la mente, con tutta te stessa. E lui dice queste cose. Dice similmente, dice ama il prossimo tuo come te stesso. Fai questo? E lui dice proprio queste cose, sì, sono d'accordo, è vero, questo qua dice bene, lui dice Gesù, non sei molto lontano dal regno dei cieli. Dice, non sei molto lontano. Allora, vediamo un po' uno spaccato stamattina, perché è un esempio di quello che Gesù faceva nella sua vita quotidianamente. E vi invito ad aprire in Marco, il Vangelo di Marco, il capitolo 5, leggiamo un passo in cui si vede l'attività quasi quotidiana di Gesù, in cui noi vedremo degli aspetti che ci faranno riflettere un po' stamattina. Allora, Marco, capitolo 5, leggiamo dal versetto 21 al versetto 34. Gesù passò di nuovo in barca dall'altra riva. E una gran folla si adirò attorno a lui, ed egli stava presso il mare. Ed ecco venire uno dei capi della sinagoga, chiamato Iario, il quale, vedutolo, gli si gettò ai piedi e lo pregò con insistenza, dicendo: «La mia bambina sta morendo, vieni a posare le mani su di lei, affinché sia salve e viva». Gesù andò con lui, e molta gente lo seguiva e lo stringeva da ogni parte. Una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni, molto aveva sofferto da molti medici, aveva speso tutto ciò che possedeva senza nessun giovamento, anzi era piuttosto peggiorata. Avendo udito parlare di Gesù, venne dietro tra la folla e gli toccò le vesti, perché diceva: «Se riesco a toccare almeno le sue vesti, sarò salva». In quell'istante la sua emorragia ristagnò ed ella sentì nel suo corpo di essere guarita da quella malattia. Subito Gesù, conscio della potenza che era emanata da lui, voltandosi indietro verso quella folla, disse: «Chi mi ha toccato le vesti?» E i suoi discepoli dissero: «Tu vedi come la folla ti stringe intorno e dici: chi mi ha toccato le vesti?» Ed egli guardava intorno per vedere colei che aveva fatto questo. Ma la donna, paurosa e tremante, ben sapendo quello che era avvenuto in lei, venne, gli si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità. Ma Gesù le disse: «Figliola, la tua fede ti ha salvata, va in pace e sii guarita del tuo male». Questo brano ci dà da riflettere su almeno due punti importanti che vogliamo vedere insieme questa mattina, due considerazioni. La prima considerazione è che Gesù è stato una cosa importante, è vero, l'abbiamo visto, ma non è stato soltanto il privilegio esclusivo dei suoi contemporanei. Questo non è che tutti i benefici che ne sono seguiti dalla sua predicazione sono esclusivamente per quelle persone che l'hanno incontrato. È vero, noi abbiamo visto queste cose perché ci vengono raccontate e quando le leggiamo noi ci immedesimiamo e pensiamo di essere là e vedere questa situazione e gioiamo anche noi di questa soluzione che Gesù portava. Ma noi sappiamo anche questo, che Egli è Dio. E per lo Spirito Santo è presente ed è vicino a noi tutte le volte che lo invochiamo e lo cerchiamo con fede. Tutte le volte che noi abbiamo bisogno di Gesù, noi lo possiamo cercare ed avere a nostra disposizione. Non era soltanto in questa circostanza. Ma noi abbiamo visto che Gesù si adoperava, era disponibile, era pieno di impegni e non si tirava indietro. E sicuramente lo fa ancora adesso. Lo fa ancora adesso. In Luca 11,9 è scritto: «Io altresì vi dico, chiedete con perseveranza e vi sarà dato, cercate senza stancarvi e troverete, bussate ripetutamente e vi sarà aperto». E al versetto 10 ancora: «Perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperta aperto o chiusa». Questa porta sarà aperta se bussa e non sarà chiusa. Questa porta si aprirà. Come è scritto anche in Apocalisse, ci dice di bussare. Il Signore ci dice di bussare. E allora Questo ci fa capire quanto la realtà che noi leggiamo nel Vangelo è una realtà che può essere anche quotidiana. Quanto noi vediamo veramente e quanto speriamo veramente in quello che noi leggiamo. Infatti Gesù lo ha detto più volte questo, e l'ha detto anche ai suoi discepoli, perché li vedeva spesso smarriti. Anche in questa circostanza abbiamo visto che quando Gesù fa questa domanda, chi mi ha toccato, loro hanno subito palesato un'idea comune. E certo, c'era la folla, c'era tanta calca, era stupido fare una domanda del genere. Ma quello che voleva dire il Signore era che il tocco che lui aveva ricevuto era un tocco particolare. E quando Gesù stava per andare via, perché doveva essere suppliziato sulla croce e poi risuscitare e tornare al Padre Celeste, lui dice proprio queste parole, scritto in Giovanni, capitolo 14, dice: non ve lascerò orfani, non vi lascerò praticamente soli, tornerò da voi, dice il Signore. Il Signore ha rassicurato i suoi apostoli e nello stesso tempo ci rassicura anche noi. E perché anche in Matteo lui esprime ancora questo concetto, Matteo 18, dice: perché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono in mezzo a loro. E stamattina che noi abbiamo fatto questa bella esperienza di fare la colazione insieme, è stato molto bello. Io credo che non era una colazione come tutti gli altri giorni, era una colazione speciale, fatta coi fratelli. E io sono convinto che al di là dei buonissimi dolci che ho mangiato stamattina e anche della comunione che abbiamo avuto, era condita con qualcosa di più, perché c'era il Signore, perché c'era il Signore in mezzo a noi. E questa è la cosa più bella. E credo che quando noi siamo in comunione, noi abbiamo questa bellezza di sentirci bene con i nostri fratelli, ma soprattutto perché abbiamo aperto un canale speciale, preferenziale con il Signore. Allora, non soltanto gli amici e i conoscenti di allora potevano dire: Gesù, vieni con me. Com'era bello vedere che uno aveva un problema, andava da Gesù: Gesù, io ho questo problema, e Gesù andava, non si tirava indietro. Lui andava e poi la gente lo seguiva anche a vedere, la curiosità anche per vedere che cosa sarebbe successo, ma Gesù era disponibile. Ma possiamo anche farlo noi oggi. Forse noi oggi non abbiamo chiesto chissà che cosa, non abbiamo chiesto una guarigione, non abbiamo chiesto qualche cosa di particolare. Abbiamo chiesto soltanto che Gesù stava con noi a fare colazione. Non l'abbiamo detto esplicitamente, però l'abbiamo sentito col cuore. L'abbiamo perché siamo stati bene, perché abbiamo sentito la benedizione dello Spirito che stava lì in mezzo a noi. In Ebrei 7:25 dice proprio queste parole: perciò egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio, dal momento che vive sempre per intercedere per noi. Pensate un po', il Signore non si riposa mai, vive per sempre per intercedere per noi, è sempre pronto, disponibile, anche nel cuore della notte. Anche quando noi pensiamo, che ne so, non voglio disturbare, il Signore era sempre pronto, anche nei suoi tempi. Era sempre pronto. Quando gli venne chiesto al Signore dice: io voglio venire con te. E una cosa che gli disse Gesù subito: guarda che io non ho neanche il posto dove poggiare il capo e riposarmi. Perciò, se tu vuoi venire con me, devi abbandonare tutte queste cose, queste idee di avere una vita, tra virgolette, normale. Perché io, come dice qua, sono sempre pronto. Pronto a rispondere alle richieste. E il Signore ancora oggi fa questo. E noi dobbiamo essere contenti di questo. Un motivo ancora stamattina di lodere il Signore. Perché? Che il Signore vuole stare con noi. Ma c'è bisogno di qualcosa. C'è bisogno di un qualche cosa, come quando facciamo colazione, che ci mettiamo lo zucchero, che ci mettiamo, non so, il caffè. Mia moglie, per esempio, non prende mai la colazione la mattina, il latte senza caffè. Il caffè è essenziale. E così anche il Signore vuole che la nostra comunione o la no comunione con Lui deve essere condita con qualcosa di importante. Come scritto in Ebrei 11,6, or senza fede è impossibile piacergli. Perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Allora, il Signore si lascia cercare, si lascia trovare, ci si lascia anche accostare, ma a cosa serve? La fede. La fede. Un condimento essenziale per la comunione, la fede. Se costruiamo con lui, con Gesù, un rapporto di comunione intimo e personale, Gesù sarà con te in ogni tempo. In ogni tempo. E questo rapporto va costruito quotidianamente, con fede soprattutto, e non con vanità, ma con fede. È il bellissimo sostegno a questo aspetto pratico, lo troviamo anche nella preghiera sacerdotale di Gesù, perché Gesù ha fatto una bellissima preghiera, non possiamo leggerla stamattina tutta quanta, ma in Giovanni 17 c'è questa preghiera e noi leggiamo soltanto un versetto. Dice, non prego, dice Gesù, soltanto per questi, e si riferisce agli apostoli che stavano lì, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola. Che bello sentire questo! La Chiesa ancora non c'era in quel tempo, non c'era, ma Gesù sapeva chi ci sarebbe stata. Gesù sapeva che questi apostoli avrebbero predicato la sua parola nel mondo e sarebbe nata la sua Chiesa. Dice, io prego anche per quelli che verranno per mezzo della parola predicata. E noi siamo anche noi questi. Noi siamo anche noi, inclusi, in questa bellissima preghiera che fa il Signore. Ecco l'intercessione continua che fa il Signore. E noi siamo nelle preghiere del Signore. Il Signore fa delle preghiere presso il Padre Celeste. E questa è la cosa più importante, la cosa da sapere. La cosa che noi stamattina ci fa estremamente piacere e ci fa anche estremamente vincitori su tante cose, anche sull'avversità. Nel versetto 11 c'è scritto, sempre nel capitolo 17, dice io non sono più nel mondo, non faccio parte di questo mondo, di questo sistema. Ma essi, dice Gesù nella sua preghiera, sono nel mondo. Io vengo a te, dice ancora Gesù in questa preghiera. Dice Padre Santo, conservali nel tuo nome quelli che tu mi hai dato affinché siano uno come noi. Altra cosa fondamentale che stamattina ci fa riflettere molto e ci fa allargare il cuore. Perché noi sappiamo che Gesù e il Padre erano uno, erano in stretta comunione, in una comunione intensa e perfetta, e lui sta pregando affinché questa comunione diventi come questo tipo di rapporto che c'era tra Dio e Gesù. Un rapporto intimo, stretto. Questa è la volontà di Dio e la volontà di Gesù. Questa è la comunione che il Signore sta ricercando. A volte i nostri problemi ci impediscono di andare a Gesù, il quale però è sempre pronto ad aiutarci, l'abbiamo visto, l'abbiamo ascoltato dalle sue parole. Lui non si tira indietro, ma problemi a volte ci impediscono, ci frenano. Perciò non dobbiamo permettere ai nostri timori che ci fermino proprio da rivolgerci a Lui, da rivolgerci a Gesù, di aprire questo canale di comunione, proprio come la donna che abbiamo letto che aveva questo problema del flusso di sangue, non aveva il coraggio di dire apertamente quale bisogno aveva. La paura e la vergogna fecero sì che il suo atto fosse nascosto. E sapete che a quel tempo una donna di quel tipo era considerata impura, non poteva avere rapporti con gli altri normalmente perché era considerata impura. E lei si vergognava di questa situazione, ma lei aveva una malattia, aveva un problema e ha avuto almeno l'impulso di avvicinarsi a Gesù, anche se c'è stato il problema che l'ha condizionata, ma ha avuto la spinta, il coraggio di andare da Gesù. In Giacomo 5:1 leggiamo, ecco, noi definiamo felici quelli che hanno sofferto pazientemente. Avete udito parlare della costanza di Giobbe e conoscete la sorte finale che gli riservò il Signore, perché il Signore è pieno di compassione e misericordioso. Giobbe è stato l'esempio della prova della sofferenza. Anche questa donna aveva avuto la sua sofferenza, ma con la sua piccola fede ha avuto il risultato. Come Giobbe, lui è stato grandemente ricompensato dal Signore, perché ha avuto fede, ha avuto fede. E in prima Pietro, quando scrive questa bellissima lettera generale per tutte le chiese, dice proprio questo, prima Pietro 1:7, dice affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, viene collaudata, se così possiamo dire, perché noi dobbiamo vedere anche la nostra fede, che tipo di fede. Il Signore lo sa che tipo di fede noi abbiamo, però noi dobbiamo anche essere consapevoli un po' della nostra fede, allora, che viene messa alla prova, che è più prezioso dell'oro che perisce, e tuttavia è provata con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Forse anche stamattina è stato un po' un piccolo dibattito nella colazione dove sono stato, e si parlava di questo, che succede quando noi preghiamo e non avviene niente. La prova la vedremo delle volte alla fine. Quando è la fine? Quando incontreremo Gesù, quando ci sarà la manifestazione di Gesù, quando questo sistema non ci sarà più e Gesù si prenderà cura dei suoi figli, suoi fratelli, di quelli che hanno avuto fede in Lui. E lì vedremo come la ricompensa è del Signore, come Giobbe fu ricompensato in una maniera proprio sorprendente, dove vide proprio la misericordia del Signore in modo grandissimo. Anche noi vedremo questo. anche noi vedremo questo, perché la nostra fede verrà messa alla prova, sicuramente, sicuramente, chi più e chi meno, chi più e chi meno. Come questa donna è stata messa alla prova e lei ha potuto rispondere a questa prova. La seconda considerazione è questa: se Gesù, figlio di Dio, fu sempre pronto ad andare con chiunque avesse bisogno di lui, quante volte il prossimo tuo potrà contare sul tuo aiuto? Questa è una domanda retorica che coinvolge tutti qui presenti, anche io. Anche io. Il prossimo tuo. Quante volte il prossimo tuo potrà contare sul tuo aiuto? La risposta la troviamo proprio da Gesù, che fu interrogato esplicitamente in questo argomento. E l'episodio è quello che abbiamo già parlato prima, un po', il gran comandamento, che ha fatto riferimento a Marco 12, 38, 28, 34, ma l'espressione di Luca ci dice qualcosa in più. In Luca 10, 29, che parla dello stesso argomento, lui scrive queste parole: ma egli, volendo giustificarsi, disse a Gesù, dopo la sua risposta esplicita di che bisogna amare anche il prossimo, lui disse: e chi è il prossimo? E Gesù rispose, non diede una risposta immediata, ma dice: un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e si imbatté nei briganti che lo spogliarono, lo ferirono e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Usa questo racconto Gesù per spiegare chi è il prossimo. Questo uomo assalito dai briganti viene visto da due persone. Vi ricordate chi erano quelle due persone? Un sacerdote e un levita, bravo. Due persone, un sacerdote e un levita. Un sacerdote era quello che faceva il servizio al Tempio, ma soprattutto conosceva anche la scrittura. Il levita, invece, in questo caso era l'inserviente, colui che si occupava di tutte le cose pratiche nel Tempio. Due persone che in un certo senso avevano riguardo alle cose del Signore. Ma che cosa fecero queste due persone? Girarono al largo, come si dice a Roma. Però è vero, è scritto così. Dice, il sacerdote passò dall'altra parte della strada. Non se ne volle curare. E chi se ne prese cura di questo uomo? Un samaritano, che lo prese, lo portò nella locanda, lo curò e si prese cura di questa cosa. Lui, il Signore, disse questa parabola proprio per dire che delle volte noi conosciamo, sappiamo e poi non mettiamo in pratica la nostra conoscenza. Addirittura chi è che ha messo in pratica la verità, in questo caso era un samaritano, ritenuto da Israele, dagli israeliti, una persona da evitare perché non era puro, perché non era della razza pura. Il Signore è venuto prontamente quando l'hai chiamato. Perché allora questa considerazione, il lavoro e i figli che lui ti ha donato ti impediscono di aiutare il prossimo? Perché delle volte adduciamo queste scuse che non possiamo aiutare il prossimo? Ma il Signore ci ha dato il lavoro, ci ha dato una famiglia, ce l'ha donata con amore, con rendimento di grazia, anche questo. Ma non devono essere un impedimento perché noi non mettiamo in pratica la parola di Dio. La fede, dunque, possiamo dire, è autentica quando spinge all'azione. La fede che non conduce all'azione non ha affatto una vera fede. Vediamo per esempio ancora una volta la donna dal flusso di sangue. È stata spinta all'azione da una piccola fede. Lei ha detto proprio queste parole: se riesco almeno a toccargli il vestito, il lembo del vestito, sarò salva. Questa era la cosa che aveva nel cuore. Ah, solo questo aveva nel cuore. E l'esempio di Gesù non è solo nelle illustrazioni, ma nell'azione principalmente, quella che ha fatto. Infatti, Jairo era il rettore della sinagoga di quel posto e la donna, che era inferma, erano ambedue perfetti estranei per lui, non li conosceva affatto. C'era solo un requisito per Gesù per questi, che aveva sotto un aspetto attirato la sua attenzione. Erano entrambi pecore perdute della casa di Israele. Erano entrambe persone che avevano bisogno di lui e non si è rifiutato e non si è tirato indietro. Anche se il Signore non opera così visivamente, come abbiamo letto nel Vangelo, perché è sceso al cielo e alla destra del Padre, Gesù pure sempre è pur sempre lo stesso, nella sua misericordia, nel suo modo anche di rispondere a determinate esigenze, perché noi sappiamo molto bene, egli non sarà sordo a quelli che lo invocano in preghiera, non sarà sordo. E anche la profezia ci conferma questo e ci conforta su questo aspetto fondamentale. Addirittura Isaia poteva dare le caratteristiche del profeta, tra virgolette, che doveva essere il Messia che Israele aspettava. E lui ne dà le caratteristiche. E lui dice proprio nel capitolo 42,3: non frantumerà la canna rotta, non spegnerà il lucignolo fumante, manifesterà la giustizia secondo verità. Egli è pronto ad estendere la sua misericordia su tutti, oltre la casa di Israele. È bellissimo questo brano. Pensate un po', non spegnerà il lucignolo fumante, la piccola fiammella, una fiammella esigua, era anche la fiammella di quella donna che si era rivolta a Gesù, non esplicitamente, ma soltanto con un tocco del vestito. Gli bastava questo, la sua fede. Non era una grande fede che sfavillava, che gli altri potevano vedere. La poteva vedere solo Gesù. Per questo ha detto: chi mi ha toccato? E questo lucignolo fumante il Signore non l'ha spento, cioè non l'ha ignorato, ma lo ha alimentato. Ha fatto vedere che questa donna aveva una vera fede, non una grande fede, ma una vera fede, perché ha confessato davanti a tutti quello che lei aveva bisogno. E poi egli è pronto ad estendere questa misericordia a tutti. Abbiamo detto che loro facevano parte di quel gregge particolare di Israele, ma il Signore non si è limitato a questo, perché lui vuole che questo vada oltre la nazione di Israele. Nella preghiera sacerdotale abbiamo visto che tutti il Signore vogliono che loro possano godere di questa benedizione. In 2 Pietro 1,5,9 è scritto: voi per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù. E qui un po' Pietro prende in esame il discorso della fede e come questa fede deve essere aumentata, o meglio coltivata, come quando noi coltiviamo le nostre piante, i nostri fiori, dove mettiamo l'acqua, il concime, la luce, tutte le nostre attenzioni. Lui dice: aggiungete alla vostra fede la virtù, e alla virtù la conoscenza, e alla conoscenza l'autocontrollo, e all'autocontrollo la pazienza, e alla pazienza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno, e all'affetto fraterno l'amore. Come questa escalation sale e come questa fede condita di questi elementi diventa qualcosa di veramente eccezionale, fino all'amore. Perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri e né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo, ma colui che non ha queste cose è cieco oppure miope, avendo dimenticato di essere stato purificato dai suoi vecchi peccati. Pensate un po', se queste cose non avvengono, ci siamo dimenticati che siamo stati purificati, che siamo stati graziati, che siamo stati rigenerati, perché siamo diventati delle persone diverse, perché siamo diventati dei figli di Dio, perché apparteniamo alla famiglia di Dio. In Giacomo 2, 16, 18 è scritto, e uno di voi dice allora: andate in pace, scaldatevi e saziatevi, ma non date loro le cose necessarie al corpo. E cosa serve? A che cosa serve, dice Giacomo? Così è della fede se non ha opere. È per se stessa morta. Anzi, uno piuttosto dirà: tu hai la fede, io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere. E io, con le mie opere, ti mostrerò la mia fede. E qui è un po' sarcastico Giacomo, ma fa un ragionamento molto lineare, come lo ha fatto Pietro. Dove sta la vostra fede se non ci sono i risultati, se non ci sono i frutti, se non ci sono gli elementi indispensabili che definiscono questo? Così concludo con questo versetto, dice Matteo, proprio con le parole di Gesù: così ogni albero buono fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. Annalisa stamattina stava parlando di qualcosa di negativo, ma non di suo, di un'altra persona, e quest'altra persona che dicevano qualcosa di veramente brutto al suo riguardo, perché i suoi frutti, il suo modo di fare, di definirsi, tra virgolette, evangelico, dice: se tu sei evangelica e stai come questo, state bene così. Insomma, dice, non va bene. Dove sta qui la differenza? Dove sta qui la fede? Dove sta qui l'esempio cristiano? E noi sappiamo invece molto bene che chi è che cammina col Signore e ha fede nel Signore fa frutti buoni, ma chi non cammina col Signore i frutti sono cattivi, e gli altri se ne accorgono e gli altri vedono questo e gli altri vi scrutano e gli altri sanno se voi fate del bene. Come quando Annalisa, nel ritorno dalla gita con gli scout, ha incontrato due persone che gli hanno chiesto, perché hanno valutato, hanno visto il loro comportamento, hanno visto che sono delle persone degne di poter affidare anche i loro figli a loro. E allora, qual è stamattina una cosa che vi voglio lasciare e che voi riflettiate? Ascolta bene. Qualcuno ti chiama, qualcuno ti sta chiamando, per un verso o per l'altro. Anche Gesù sta chiamando. Che il Signore vi benedica.